www.didigio.it e la storia continua.
Così continua con le altre contraddizioni. Si sono rilevate che una grande fonte di tali contraddizioni ce l'offrono le numerosissime espressioni trovate dagli uomini per potersi coprire a vicenda dai vituperi e dalle ingiurie. E anche di questo darò ora un piccolo saggio, lasciando da parte le ingiurie parlamentari, le quali esigerebbero qui un troppo lungo preambolo. Mentre, d'altra parte, come già dissi, troveranno il loro posto in un'altra mia speciale trattazione. Nella carta de Logu, largita nel 1393 noristano, al suo popolo, da quella sapiente legislatrice che fu Eleonora d'Arborea, in quella carta ove si parla di tutto, persino dei mariti disgraziati, che fin da allora era affibbiato l'epiteto ingiurioso di cornuti. E è stabilito a favore di questi che chi dal cornuto a un marito pagherà una multa, la quale sarà di lire 25 e glielo proverà, e se glielo proverà, e di lire 15 se non glielo proverà. Come ben si vede, tale disposizione viene ideata da un fine intuito femminile. Infatti, osserva argutamente l'onorevole Andrea La Torre, riportando la curiosa legge nell'interessante e pregevole suo libro La musica al tribunale di Gea, era assai più facile che un marito insultato si contentasse di lire 15, anche se aveva diritto di averne 25, potendo così, se non altro, vantarsi di essere stato calunniato. Il comminare pene anche per semplici ingiurie era assai frequente negli statuti dei nostri antichi comuni. Nella storia del diritto italiano si citano editti che punivano con 10 lire di ammenda gli epiteti di ladro, buggerone, assassino, 20 soldi soltanto chi dava dell'asino e 3 lire a chi chiamasse qualcuno cucurbita, cioè zucca. Era dunque ritenuto insulto assai più grave e offensivo l'epiteto di zucca che quello di asino. Il timore di tali ammende fece sì che a poco si indorarono come pillole anche le ingiurie, e il popolino continua a dire delle antiquate, a dirne anche di quelle antiquate, pur non sapendo più il senso. Per esempio, a Venezia, l'imprecazione popolare più frequente, che corrisponde al «va a morire ammazzato» dei romani, è te vedere, chi ora che sei», e la quale ingiuriosa minaccia, che significa «posso tu morire appiccato», e risale ai tempi in cui i malfattori si appiccavano in piazza San Marco con la faccia rivolta verso il grande orologio dei mori che battono le ore. Le contraddizioni che si rilevano spesso nelle ingiurie non si limitano a quelle puramente verbali, ma si riannodano non di rado a quelle contraddizioni di fatto delle quali mi sono occupato anche in altri articoli. Eccone ora una assai singolare e che in questa stagione carnevalesca diventa altresì di attualità, mostrando a quali stravaganze giungeva una volta il carnevale, che ora è agonizzante. In un vecchio libro si legge che Carlo III Gonzaga, duca di Mantova, si divertiva nel carnevale di Venezia a travestirsi da contadino e a commettere sotto tale travestimento delle grosse baggianate a danno di questo o di quello, immensamente, poi godendo nel sentirsi piovere addosso ogni sorta di ingiurie. Per prudenza si faceva seguire alla lontana da alcuni suoi cortigiani, ben provvisti di denaro, e da una squadra di servi nerboruti pronti a intervenire in suo aiuto se le cose si mettevano troppo male per lui e le ingiurie verbali minacciavano di diventare schiaffi e bastonate. Per esempio, entrava in un negozio di oggetti di lusso, prendeva un vaso di grande valore tra le mani e per finta sbatataggine lo lasciava cadere a terra, mandandolo naturalmente in frantumi. È facile immaginare l'ira, le grida e le ingiurie del negoziante, il quale credeva di avere a che fare con un tanghero senza quattrini. Ma poi sopraggiungeva il conte tale o il marchese tal'altro, che garantiva sarebbero pagati i danni. Quanto più le ingiurie si scatenavano furibonde contro di lui, Carlo III se la godeva come un trionfatore, simile a quell'Ercole Melampige di cui parlava Platone, il quale Ercole, avendo una volta a strada facendo ucciso e divorato un bue appartenente a certi contadini, all'udire le imprecazioni e le maledizioni che costoro gli scagliavano, ne ebbe tanto a divertimento che, con quella cerimonia di ingiure, volle si sacrificasse nell'avvenire nell'ara sua per rinnovare il piacere procuratogli da quelle dei contadini da lui danneggiati. Beh, trattando delle contraddizioni del linguaggio, si rileva altresì un grosso sproposito che abbiamo accettato dai francesi, di adoperare il plurale invece del singolare, parlando a una singola persona. Orbene, a questo proposito, l'egregio dottor Piglio e mio Vecchioni Senigallia, il quale altre volte ha fornito qualche suo gustoso commento in questi miei et ab hic at ab hoc, mi manda una sua erudita ed interessante osservazione, alla quale cedo lo spazio che ancora mi rimane. E così scrisse. Ella pone la questione si debba dare del tu o del voi alla divinità. Ma escludiamo senz'altro il lei. Ed è propensa per tu. In un rapido esame che si faccia di tutti i grandi che indirizzarono inni, laude o preci alla divinità, sempre difatti troviamo il classico tu. Vergine madre, figlia del tuo figlio. O musa, tu, eccetera, eccetera. Ma nel linguaggio familiare con la divinità, il voi è comune. Signore, fatemi la grazia. Madonna, esauditemi. Signore, vi ringrazio, eccetera. Comunissimo poi è il voi in molte laude popolari. A voi tutto il mio cuore. Vi adoro ogni momento, eccetera. Ricordando un giudizio favorevole del Carducci sotto il punto di vista letterario della Filotea del Riva, e l'ho consultata e sono venuto a questa conclusione. Che in questo libro si dà del tu alla divinità nei versi e si dà del voi nelle prose. Per le prose fanno eccezione quelle che sono traduzioni dal latino, come il Padre Nostro, le quali conservano naturalmente il tu latino. Curioso il fatto che ho trovato una poesiola dove, pur dandosi a Gesù sempre del tu, nel principio l'autore, forse per abitudine contratta con la prosa, comincia con voi. Gesù mio, ver conforto, pace miglior non sento, non ho maggior contento che quando siete in me. Dall'osservazione di altri autori e di altre preghiere in prosa o in versi che vanno per la bocca dei credenti, generalizzerei il caso speciale osservato da Riva e direi che alla divinità si dà del voi in prosa e del tu in poesia, e così ai grandi. Onde venisti? Canta il Carducci nella Regina d'Italia. Si direbbe quasi che la poesia, liberandosi dalle pure aure della libertà, si è sfuggita all'inquinamento del selvaggio franco-spagnolo. del famoso cantico del sole San Francesco trovo una storpiatura col voi, la quale ci starebbe a dimostrare che la tendenza nostra è parlare con voi della divinità e ci fa svisare la pura forma trecentistica. Dante, dicevamo, usa dare del tu con la divinità, come con tutti. Ma parlando al trisavolo caccia guida, mentre da principio gli dava del tu, saputo chi egli fosse, le sue parole ricominciarono con il voi. Adunque è così insolito il dare del voi in Dante, che gli sente il bisogno di portare la spiegazione di questo uso riferendosi agli antichi romani. E Beatrice stessa nota questo insolito tono del voi e se ne compiace, e mentre prima rimasta in disparte, ora si rianima nel riso dei beati, come a incoraggiare Dante a proseguire. E Dante prosegue e incalza con voi con le tre efficaci invocazioni consecutive. Il figlio di Dante, Pietro, nel suo commentario, dà di ciò questa spiegazione. Avendo udito Dante che Cacciaguida era stato soldato, cominciò a dire a lui voi in plurale, la quale locuzione da principio fu usata con Cesare quando assunse l'ufficio di tutti i magisteri di Roma, e poiché tutto era Cesare, il plurale fu detto a lui voi. Ma si potrebbe anche pensare, non so se dico cosa nuova, che Dante usi il plurale perché vede nel trisavolo rappresentanti tutti i fondatori della sua stirpe. Comunque è da osservare che l'antica forma riesumata da Dante, usata da lui con la massima parsimonia, dovevano poi subire noi come importazione d'Otrappe insieme con la denominazione straniera. È da augurare che, finito il selvaggio, cessi anche ogni importazione di gusto e si consacri e si riconsacri la santa fratellanza degli uomini nell'antica e buona forma del tu. Fin qui il dottor Vecchioni e quell'interessante sua nota, gli rendo grazie. Ma per conto mio, circa la diffusione dell'uso sgrammaticato e sotto vari aspetti ignobile di dare del voi, parlando a una sola persona, ricorderò in breve ciò che esposi in proposito trattando in queste colonne, nel 1907, dell'uso del tu, del voi e del lei. Quando nelle mani dei Cesari vennero ad accumularsi tutte le più alte funzioni dello Stato, e gli imperatori che questo personificavano cominciarono a servirsi nei loro diti del plurale. Volumus, vogliamo, ordiniamo, stabiliamo. E divenne naturale che, parlando ad essi, si ricorre alla stessa forma plurale. Ma da principio questa stramba forma di linguaggio si adoperò soltanto coi delegati immediati che rappresentavano l'imperatore e che perciò dovevano essere trattati come lui. Poi si estese ai funzionari più elevati della gerarchia imperiale, poi ai dignitari, alle persone influenti, e così man mano giù a qualsiasi persona a cui si volesse testimoniare o fingere deferenza e rispetto. Nella stessa guisa il lei spagnolesco, che in origine era stato adottato per designare la grande distanza che doveva separare un umilissimo suddito dall'augusta persona del sovrano e da ogni potente personaggio, e divenne in uso comune quando anche i pezzenti hidalgos ne ritenessero tutti grandi di Spagna. Così precisamente avvenne in Francia per l'uso del voi e dei titoli di Monsieur e Madame, i quali in origine spettavano solo a Padre Eterno e a Gesù Cristo, alla Madonna, e in seguito anche ai Santi. Poi si concessero anche al Papa e alla Chiesa, come si può vedere nella lettera inviata alla città di Reims a Monsignor le Pope Clemente VII, nella quale lettera si parla di Madame Sainte-Église, poscia anche alle persone della più elevata condizione sociale, finché adesso, senza distinzione alcune, i francesi, anche se lustra scarpe mendicanti, sono tutti Monsieur e Madame. Ma delle amenità relative in questo argomento c'è un intero capitolo da riempire che si dedicherà poi al tu, al voi, a lei e nel volume delle malattie del linguaggio, sezione, non lo so, teratologica. C'è fatto, sì.